Bene, ciao a tutti. Stamattina siete belli numerosi. Bene. Vorrei un attimo pregare prima di iniziare. Signore, ti ringrazio per le preghiere questa mattina, ti ringrazio di essere qua. Ti ringrazio per tutte le immense benedizioni che ci dai, e proprio che quello che viene detto proprio provenga da te, non da me, non da mie idee. Proprio ti prego che ci sia tu a guidare. E anche un'altra cosa, proprio voglio dire proprio che proprio sei tu che sai realmente quello di cui noi abbiamo bisogno. Perché noi non lo sappiamo, Signore, quindi ti ringrazio, e ti ringrazio anche di come stai guidando questa mattina e di come la guiderai. Grazie Gesù. E allora vorrei condividere con voi alcune riflessioni che mi sono su questi punti ho riflettuto tante volte, però mi sto trovando a riflettere su questi passi in questi giorni, perché sono giorni un po' particolari per me, perché mio padre è all'ospedale e sta morendo. Quindi io gli sto parlando in un modo abbastanza forte, e forse è il momento dove mi ascolta di più. E è andato in ospedale e piano piano sembrava fosse migliorato, poi dopo è andato calando, no? E fino al punto che adesso non risponde più. Però sappiamo che il Signore può fare ben al di là di quello che noi pensiamo. E quindi io mi sono trovato a parlargli diverse volte quando mi rispondeva appena, anche adesso mi risponde appena. E il Signore mi ha fatto pensare proprio a passi molto forti, diciamo così, a passi che mi hanno sempre toccato nel mio cuore, che mi hanno fatto sempre vedere come Lui possa salvare le persone anche all'ultimo momento, e anche se queste persone non fanno cose particolari. Se noi adesso vogliamo leggere in Luca 23, noi abbiamo 23:39. Secondo me questo è uno dei passi più belli di tutta la scrittura, perché Gesù si trova sulla croce, ha due ladroni di fianco, e dal versetto 39 leggiamo: uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo: se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava dicendo: non hai neppure tu timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna? E noi in realtà siamo giustamente condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Poi disse a Gesù: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Allora Gesù gli disse: in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Ora, qui abbiamo due uomini. Non fermiamoci sul fatto che ovviamente sono ladroni, perché di fronte agli occhi di Dio, alla giustizia di Dio, siamo tutti estremamente mancanti. Quindi una persona normale ha bisogno di essere perdonato tanto come un ladrone, perché va nell'abisso nello stesso modo che ci va un ladrone, uguale. Quindi vediamo due uomini, basta. non tanto il discorso del fatto che siano ladroni. Noi vediamo uno di questi uomini che lo ingiuria e dice: se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi, cioè il Messia. Come vedete, una delle caratteristiche che ha l'uomo senza Dio è che non solo non si pente, ma dice anche a Dio quello che deve fare. E questa è una cosa che fa pensare molto, perché non è che lui si ferma e dice: ma come l'altro forse è meglio che ci penso un attimino. No, lui non solo non si pente dei suoi peccati, ma dice al Signore che cosa deve fare. Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava dicendo: non hai neppure il timore di Dio trovandoti sotto la medesima condanna, quindi vede il suo peccato, ma reagisce in modo... Anche l'altro vedeva il suo peccato, ma reagisce in un modo completamente diverso. Dice: noi in realtà siamo giustamente condannati perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Ricordiamoci di non vedere solo i ladroni, quasi come se noi fossimo esclusi, perché anche se davanti alla legge dell'uomo una persona normale, diciamo, ha fatto meno peccati, ma davanti alla legge di Dio siamo tutti sotto peccato. Dice: noi in realtà siamo giustamente condannati perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Poi disse a Gesù: ricordati di me quando verrai nel tuo regno. È una parola molto semplice, eh? Non è che gli dice: Signore, perdonami, magari gli vuol dire questo tra le righe, perché Gesù guarda il cuore. Sono parole che, se ci guardiamo, sono molto semplici, però lui aveva capito che lui era il figlio di Dio e che poteva perdonarlo. Il Signore non gli dice se fai questo, se fai quell'altro, se scali delle montagne, se fai su, se fai giù. La sua risposta è fulminea del Signore: in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Beh, io dico che questo è sconvolgente, perché se voi guardate le religioni, tutte le religioni, compresa la religione cristiana, quando non vede la grazia, quando è religione, ci portano a dover fare delle cose, a basarsi sulla legge per essere salvati. Il cristianesimo vero è esattamente l'opposto. Prima devi credere, sei salvato, e poi fai delle cose. Quello che fai è un riflesso di quello che c'è già dentro. Ma io sono colpito, e quindi volevo condividere anche con voi questa gioia proprio, di come siano bastate poche cose perché quest'uomo si trovasse nel regno di Dio. Se voi andate a pensare solamente che ci sono farisei, per dire, adesso dico la prima cosa che mi viene in mente, uomini che stanno tutta la vita sulle scritture e vanno nell'abisso. Perché non si sono mai convertiti. Ma non si sono mai convertiti a cosa? Al Cristo vero. Perché se una persona si basa sulla legge per essere salvato, si basa sulla legge, è sotto maledizione. Se si basa sulla legge per essere salvato, c'è scritto in Galati. Una persona non può dire: adesso provo ad adempiere la legge di Dio e poi vediamo se sono salvato. Chissà se sono salvato. Ma non è così. Dice: chiunque crede ha vita eterna. Chiunque esercita fede nell'opera di Dio che ha fatto sulla croce ha, adesso, ha vita eterna. È seduto nei luoghi celesti. La salvezza è una cosa grandissima. Quindi il Signore non ha bisogno delle nostre opere. Il Signore ha già compiuto tutto Lui. È talmente grande questa salvezza che è pure difficile da credere. Ma in realtà è lì. È tutto ribaltato. Non è che l'uomo fa delle opere per arrivare a essere salvato. Non parliamo della legge dell'uomo, che la legge dell'uomo dice: se tu fai, se tu ti comporti, se tu ti sforzi, arrivi lì. No, la legge di Dio è sterminata. Non ci puoi arrivare. E il Signore l'ha detto, se no non sarebbe venuto a morire. Ha detto: la legge serve per portarci a Cristo. Fine. È tutto ribaltato. Quando credi in Gesù, entri nel regno di Dio. Sei seduto in spirito nei luoghi celesti, sei già salvato. Dopo vengono le opere, ma sei già salvato. Se uno operasse, una persona operasse, senza sentire l'Evangelo, non è che è salvato. Le opere non lo salvano. Lo salva l'udire la parola di Dio e il credere. Dopo vengono le opere. Ma è quello che salva l'uomo. Ed è una è completamente ribaltato. Siamo già salvati e dopo operiamo perché chiediamo a Cristo di vivere in noi. È esattamente l'opposto. Però ci rendiamo conto di quanto è grande questa salvezza. Cioè, tutto quello che ruota intorno a noi ci dice: se ti comporti bene, se fai il bravo, se qui, se là, se giù, se giù, sul posto di lavoro, su, allora avrai delle cose. Invece Gesù ha ribaltato la cosa. Ha detto: io ho deciso di amarti, punto. Ti devi fidare di me. E salva le persone. È talmente semplice questa cosa che è difficile perché è semplice. Perché uno dice: ma come, è così semplice? No. È semplice, però è l'unico modo. Perché l'altro modo è che noi cerchiamo di adempiere la legge di Dio e di giustificarci tramite la legge. Ma la legge di Dio è perfetta, non ammette errori. L'ha detto il Signore. Non è presunzione, è che tramite la legge è perfetta, Dio è perfetto, non si può essere giustificati tramite, l'ha detto Lui, non l'ho detto io. E quindi l'unico modo per essere giustificati è quello di credere nell'opera che Lui ha fatto, che è morto e risorto per noi, avere fede in Lui, punto. È semplice, certo è semplicissimo. È da presuntuosi? No. È l'unico modo, non ce n'è altri. Non esistono altri. Quindi chi dice: io cerco di giustificarmi cercando di adempiere la legge, basandosi sulla legge, dice la scrittura che è sotto maledizione. E come vedete, se non è chiara e grande la salvezza, che qui si vede in un modo particolare, e si vede poi anche nel fatto che ha portato questo ladrone fino sulla croce. Ora, la croce è uno dei mezzi più crudeli che l'uomo abbia mai inventato. E il ladrone, per salvarsi, ha dovuto arrivare lì. Ha dovuto arrivare lì, forse ha dovuto abbatterlo. Però quest'uomo comunque è arrivato il momento che ha fatto una scelta innegabile. E il Signore l'ha preso subito. Non ha, lui ha detto, non ha detto parole particolari, ha detto ricordati di me. Non è che Gesù gli ha detto, se fai proprio la preghierina fatta bene, l'ha preso al volo. Quindi guardate, quando negli Atti dice che noi in Dio siamo, ci muoviamo e non è lontano da ogni uomo, anzi lo voglio proprio leggere questo passo qui, lo andiamo a leggere perché è interessante. Perché è un passo anche questo che... Atti 17, 24. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo. Non è servito dalle mani degli uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato a ogni cosa. Ora egli ha tratto da un medesimo sangue tutte le nazioni degli uomini perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero, sta parlando di tutti, affinché cercassero il Signore e semmai riuscissero a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi, poiché in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua progenie. Vabbè, qui Paolo stava parlando nell'Areopago, però quella cosa nella quale mi voglio fermare in modo particolare, affinché cercassero il Signore, semmai riuscissero a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ognuno di noi. Poiché in Lui ci muoviamo e siamo. Quindi il Signore ha sparso la gioia e ha dato la possibilità di vedere le cose anche alle persone, perché dice la vera luce che illumina ogni uomo. All'inizio del Vangelo di Giovanni, la vera luce che illumina ogni uomo, non qualcuno, illumina anche, perché, la scrittura è lì, illumina anche quelli che sono in mezzo alla giungla. Magari per loro basta dire, se c'è un Dio buono voglio essere con Lui, per loro basta quello. Sicuramente il ladrone non era un erudita, non era un fariseo, probabilmente aveva sentito parlare dei miracoli di Gesù, di quello che faceva, mentre per esempio in confronto a un fariseo che era un erudita, lui non sapeva niente praticamente, però magari l'erudita che si era basato sulle opere è andato nell'abisso, lui che non sapeva quasi niente, però sapeva quello che era necessario, è andato col Signore. Ha usufruito di questa grandissima salvezza. Allora, volevo proprio condividere con voi proprio la gioia nel leggere questi versetti che mi trovavo a leggere in questi giorni, ma che ho letto tante altre volte, per riflettere una volta di più su quanto sia sterminata e grande la salvezza che il Signore ci ha dato e su quanto le persone proprio possano abbracciare il Signore in un attimo. E questo lo dico anche a tutti quelli che non sono credenti, perché so che siamo in streaming, comunque l'Evangelo arriva. Dio non vuole che chissà che cosa facciamo, che scaliamo delle montagne in ginocchio, che dobbiamo essere bravi, o chissà che cosa fare. Però basta che andiamo sinceramente a Lui e chiediamo perdono per i nostri peccati. Lui ci accoglie. Allora ogni uomo deve sapere che Dio non è lontano da lui. E come ha fatto con quel ladrone, che era un uomo come un altro, così accoglie lui. Lo dico a quelle persone che pensano che per entrare nel regno dei cieli bisogna fare chissà che cosa. No. La prima cosa che bisogna fare, e anche l'unica, è quella. Poi certo, le opere vengono dopo, ma sono un riflesso. Sono una conseguenza. E questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, perché veramente, quando leggiamo questi passi, ci rendiamo conto che veramente di più il Signore non poteva fare. Cosa poteva fare il Signore più di così? Più di così non poteva fare niente. Ha stabilito un patto con qualcuno. Voi se prendete un socio nel vostro lavoro, uno c'ha un socio, guarda il socio e dice, bah, vediamo. Deve cavarsela anche lui, bisogna che ci aiutiamo, sennò se prendo un socio che per me mi affossa il socio, cosa faccio? Bene, quando il Signore ha preso noi, non aveva niente da guadagnare dall'altra parte, niente, l'ha fatto per amore, punto. Potevamo aiutarlo? Potevamo fare qualcosa per lui? Bene, lui aveva solo da perderci, solo. Però lui ha detto, io ti amo, punto. Non è che aveva del guadagno dall'altra parte. Lui ci ha amati e vuole un rapporto d'amore, quello sì, ma cosa aveva da guadagnarci? Lui ci ha amati e basta, punto. Ha deciso di amarci, di avere un rapporto d'amore, punto, fine. È sconvolgente ed è una cosa che ci mette una gioia, una felicità infinita. Vorrei chiudere, adesso non ho tantissimo tempo, quindi vorrei leggere intanto il passo di Efesini, 2:6, se ci volete andare. Partiamo dal 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, e voglio ribatterlo, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli e nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia, ci ha resuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Dice, ci ha resuscitati con Lui, sta parlando ovviamente a persone viventi, ci ha resuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E questa cosa che leggiamo è talmente sconvolgente, perché sta parlando del fatto che noi siamo in spirito nei luoghi celesti. Noi siamo qui fisicamente, ma il nostro spirito non ha muri, non siamo frenati dai muri. Lui sta dicendo che in spirito siamo nei luoghi celesti, che vuol dire? Che siamo già salvati e non solo, ma che abbiamo vinto su tutta la potenza di Satana. Siamo vincitori in eterno. È sconvolgente. Questo è un passo sconvolgente. Qui non è che noi dobbiamo fare delle cose per salvare, noi siamo già salvati. E quindi possiamo gioire di questa salvezza. E stiamo stati salvati non perché siamo belli, bravi o buoni, Ma perché lui ci ama. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore, con il quale ci ha amati, eccetera, eccetera. Quindi una volta di più ho voluto condividere con voi, perché potessimo riflettere su quanto siamo stati graziati. Ma ho voluto anche lanciare un messaggio a tutti quelli che sono, che dicono: io sono lontano da Dio, chissà che cosa posso fare per il Signore, per andare nel regno di Dio. No! Il Signore è vicino. Basta che chiedi perdono al Signore sinceramente. E Lui non è che ti dice: ma chissà, forse. No, Lui allunga la mano e ti prende. Il ladrone era un ladrone. Il Signore non è che si è fatto dei gran problemi, è venuto a morire Lui per i nostri peccati. È venuto a morire. E quindi io voglio gioire proprio con voi per la grande salvezza che il Signore ci ha dato, ma voglio anche dire a tutti coloro che non conoscono il Signore che il Signore non è lontano da ognuno di loro. Che basta che loro facciano un passo sincero, una richiesta sincera d'aiuto, credendo in quello che Lui ha fatto sulla croce, dicendo: Signore, io sono un peccatore, ho bisogno di Te. Lui li accoglie. Adesso vi dico che cosa invece ostacola, perché poi chiudo. Che cosa ostacola questa cosa? Scusate. Ecco, vi faccio vedere invece che cosa va a ostacolare questa cosa. Che è il vero ostacolo. Andiamo in Luca 18. Ecco, poi chiudo con questo perché poi... Qui la scrittura ci parla di un fariseo e di un pubblicano. Luca 18, 9. Disse ancora questa parabola: per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo, l'altro pubblicano. Dunque voi sapete che i farisei erano quelli che erano ligi e cercavano di adempiere alla legge, e gli altri erano pubblicani, odiati perché erano quelli che riscuotevano le tasse per Roma. Quindi erano super odiati, perché spesso erano corrotti, eccetera, eccetera. Erano visti come dei traditori e via dicendo. Dice: il fariseo, stando in piedi dentro di sé, pregava così: o Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece, stando lontano, non arriva neppure a alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Dio, sii placato verso di me, peccatore. Io vi dico che questi, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Ora, noi vediamo che qua ci sono due uomini. Non la facciamo troppo semplice però la faccenda, perché il fariseo dice delle cose davanti al Signore che non è detto necessariamente che stia raccontando delle storie. Lui dice: non sono come gli altri uomini, rapaci, magari lui non era rapace, ingiusto, no, magari non era adultero, magari non riscuoteva le tasse ingiustamente, cioè c'era magari in lui una certa giustizia, anche se mancante. Quindi lui vedeva che magari si comportava bene e diceva: non sono come gli altri, perché magari lui era meno peccatore degli altri, faceva meno cose. Ma attenzione, davanti alla giustizia di Dio, dice la scrittura, chi infrange un solo punto infrange tutta la legge. Dice: se guardi una donna per appetirla è come se tu avessi commesso adulterio, se tu provi odio e rabbia è come se avessi ucciso una persona. Perché? Perché questo ti fa vedere che c'è una radice malvagia dentro di te. Quindi la giustizia degli uomini non è come la giustizia di Dio. Noi per la giustizia degli uomini spesso siamo a posto, cioè è difficile che un cristiano faccia delle cose strane, ma per la giustizia di Dio è un'altra storia. Per la giustizia di Dio siamo sempre mancanti, perché la giustizia di Dio dice che infrange un punto della legge infrange tutti i punti. Quindi questo fariseo, lui parlava della sua giustizia, ma di fronte alla giustizia di Dio è sempre mancante. E quindi cosa doveva fare? Doveva dire: sì Signore, io cerco di adempiere la tua legge, ma ti devo chiedere perdono perché sbaglio anch'io. Questo era quello che doveva dire. Invece lui si vantava. E poi diceva: non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come il pubblicano, come quel pubblicano. Invece il pubblicano, che essendo lui vedeva chiaramente il suo peccato, perché magari era corrotto, prendeva delle tasse, probabilmente prendeva delle tasse ingiuste, faceva tutte delle cose sbagliate, il suo peccato lo vedeva bene. Lo vedeva talmente bene che dice: non mi avvicino neanche al momenti. Il pubblicano invece, stando lontano, non arriva neppure a alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: sii placato verso di me. Lui ha chiesto perdono. Questa era la posizione giusta. Ma doveva stare in questa posizione anche l'altro. Perché per quanto magari forse si comportasse meglio, di fronte alla legge di Dio era immensamente mancante anche lui. Invece lui era nella posizione sbagliata. Io vi dico che questi, cioè il pubblicano e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Quindi teniamolo ben presente, questo è un discorso per noi che siamo credenti, che spesso siamo bravi, che ci comportiamo bene in confronto ad altre persone, ma che di fronte alla legge di Dio, poi facciamo i nostri sbagli anche noi e via dicendo, ma che di fronte alla legge di Dio siamo sempre sterminatamente mancanti. Quindi la grazia di Dio è sempre valida per noi ogni secondo, ogni istante, altro che. Possiamo proprio tranquillamente andare davanti al Signore come il pubblicano, non c'è problema, non c'è problema. Di fronte alla legge di Dio siamo sempre sterminatamente mancanti, di fronte alla sua legge. Quindi ecco, anche qui si vede che questo è l'atteggiamento che vuole il Signore, anche da noi, eh? Dobbiamo chiedere perdono al Signore, Lui ci ha già perdonato, però ecco, avere sempre quell'atteggiamento come, chiede al Signore che ce lo dia, e proprio di riconoscere la grazia intanto che ci è stato dato, e poi che quella grazia opera ogni giorno. Perché se la sua grazia non operasse ogni giorno, il Signore potrebbe fulminarci all'istante. Non è che siamo diventati perfetti. Cioè noi siamo perfetti giuridicamente perché il Signore ci ha regalato la giustificazione. Ma facciamo degli errori, lo sappiamo bene. Ora noi quella grazia, ogni istante siamo coperti comunque da quella grazia. E dobbiamo ringraziare il Signore di quello che abbiamo. Questo ci insegna a vedere, ad apprezzare di più la sua grazia, però anche a gioire di questa grazia. E io vorrei chiudere, ormai il tempo è arrivato alle strette, vorrei chiudere con una preghiera. Signore, io ho riflettuto anche in questi giorni di nuovo su queste cose. Io vorrei ringraziarti prima di tutto perché siamo salvati, siamo seduti in luoghi celesti come ci dice la tua parola. Voglio ringraziarti del fatto che ogni giorno la tua grazia opera in noi e ci protegge e ci copre anche se non siamo assolutamente meglio degli altri. Voglio pregarti per quelli che non ti conoscono, Signore, perché devono sapere che tu li ami, non sei lontano da ognuno di loro, non c'è bisogno che scalino le montagne, devono proprio fare come quest'uomo, che invece di fare come l'altro, che diceva a Dio cosa doveva fare, ha detto semplicemente: sono un peccatore, ricordati di me. E tu non è che sei stato lì che gli hai detto, ma chissà forse, no, tu gli hai detto, sarai con me nel regno di Dio. La tua grazia è sterminata ed è aperta a tutti. Quindi la mia preghiera, Signore, è che il tuo messaggio possa arrivare fino agli estremi confini della terra, come hai detto che sarebbe stato, e che le persone possano salvarsi, Signore. E che anche noi possiamo essere luce nel nostro piccolo, che tu possa portare la luce anche attraverso di noi, anche se siamo vasi deboli, Signore. Grazie per ogni cosa, Gesù. Amen.